Oggi incominciamo a parlare dei diritti costituzionali, dei diritti e delle libertà costituzionali. Argomento che costituisce ovviamente un bel pilastro non solo della nostra Costituzione, ma anche della storia delle Costituzioni moderne, soprattutto quelle di derivazione anglosassone, perché per vicende storiche abbastanza evidenti, nell'Europa continentale il problema dominante della scrittura delle Costituzioni è stato quello dell'organizzazione del potere dello Stato. Essendo frutto le Costituzioni di rivoluzioni e di crolli di regime, sia le costituzioni, diciamo, derivanti dalla Rivoluzione francese, sia tutte quelle che si sono susseguite, anche quelle che si sono prodotte dopo il crollo del muro di Berlino, soprattutto si sono poste il problema di come organizzare il potere. Mentre è tipico del costituzionalismo anglosassone è avere una concezione contrattualistica del potere, che nasce da un contratto sociale, tutta la filosofia scozzese lo ha ampiamente elaborato, e di conseguenza uno dei fulcri fondamentali è proprio dato dai diritti. Ora, noi parliamo di diritti di libertà in maniera abbastanza approssimativa e vaga. In queste lezioni cercherò di darvi qualche indicazione un po' tecnica sui diritti e libertà e anche di scrostarvi qualche pregiudizio e preconcetto che derivano dalla gestione ideologica del problema dei diritti e delle libertà. Per esempio, è abbastanza usuale partire da una classificazione dei diritti e delle libertà. Notate che la stessa Costituzione ha una classificazione. Se voi prendete la parte prima, cioè la Costituzione ha una prima sezione che riguarda i principi fondamentali, poi c'è una parte prima che riguarda i diritti e una parte seconda che riguarda l'organizzazione dello Stato. Piccola parentesi, lo studente intelligente, cioè se c'è qualcuno alzi la mano per favore, non trascura l'attenta considerazione degli indici delle cose. Io ricordo a un esame di procedura civile un mio collega studente uscì dalla stanza dove facevano l'esame furibondo dicendo: quel cretino mi ha chiesto l'indice. L'indice di cosa? Del codice. Caspita, l'indice del codice è la struttura del processo. Allora, uno che si studia procedura civile e non ha neanche riflettuto sull'indice del codice, non ha capito nulla di come si studia. Allora, anche l'indice della Costituzione ha un suo significato. E il significato della parte prima, che si titola Diritti e doveri dei cittadini, è proprio scandito dalle sezioni. Titolo 1, rapporti civili. Rapporti civili vanno dalla libertà personale alla responsabilità penale, diciamo. Titolo 2, rapporti etico-sociali, e vanno dalla famiglia alla scuola. Poi titolo 3, rapporti economici, tutela del lavoro fino a il risparmio, e titolo 4, i rapporti politici, e quindi capacità elettorale attiva e passiva. Vedete, c'è una organizzazione del discorso, e questa organizzazione traccia delle distinzioni all'interno dei diritti. Distingue, per esempio, i diritti politici dagli altri diritti. Poi distingue i diritti individuali, i rapporti civili, da quelli sociali e da quelli economici. Qualsiasi testo voi prendiate che parli di diritti e libertà, probabilmente inizia con qualcosa del genere, cioè con una serie di classificazioni. Per esempio, è usualissimo parlare di diritti di prima, seconda, terza generazione, parlando anche della quarta generazione, dove i diritti di prima generazione sono i diritti strettamente individuali, la libertà personale, il domicilio, eccetera. Quelli di seconda generazione sono i diritti sociali, quelli di terza generazione sono dei diritti come il diritto all'ambiente, il diritto all'identità personale, cioè diritti già molto più sofisticati. Tutte queste classificazioni servono e non servono? Servono perché si mettono i barattoli in ordine e nel loro scaffale e questo consente di dare un certo ordine. Dietro però c'è una componente, diciamo, abbastanza fortemente ideologica. Per esempio, con chiunque voi parliate dei diritti, spontaneamente vi sentirete dire che esistono dei diritti che in sostanza sono tendenzialmente negativi e dei diritti invece che sono positivi, cioè dei diritti che hanno come contenuto essenzialmente una pretesa negativa. In confronto di chi? In confronto dello Stato. E l'archetipo di questi diritti è la libertà personale. Io vi leggo un passo. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato, molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti e domanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari e per la legge del regno. Questo è l'habeas corpus, 1215. È la Magna Carta questa qua. Il traduttore l'ha un po' modernizzato come linguaggio, ma questa è una norma contenuta nella Magna Carta, cioè nell'atto che Giovanni Senza Terra concesse ai baroni riottosi, e che poi fu ribadito numerose volte da tutti i sovrani inglesi, fino a poi diventare oggetto di un'apposita legge a metà Seicento. Se voi leggete l'articolo 13, della nostra Costituzione, non è molto diversa. Dice la libertà personale è inviolabile, non è ammessa a forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato delle autorità giudiziarie e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Vedete che la struttura dell'articolo è rimasta la stessa. Per cui c'è una tradizione, diciamo, di 750 anni che intesse la scrittura dell'habeas corpus, da cui anche la ovvia tendenza a ritenere questo il primo dei diritti. Notate che l'habeas corpus, come dice la stessa parola latina, che deriva da un writ, cioè da un ordine che il giudice inglese emanava di produrre l'imputato arrestato davanti a sé per convalidare l'arresto, per liberarlo. Questa habeas corpus vuol dire possesso del corpo, per cui si ricollega a un altro diritto fondamentale che è coevo e che troviamo poi molto più organizzato anche nella Magna Carta, che è il diritto di proprietà privata. Per cui noi abbiamo un sistema ereditato, un sistema costituzionale di protezione dei diritti che si basa su due pilastri. Uno è l'habeas corpus, e l'altro è la proprietà. E questo è il modello su cui viene costruito il sistema dei diritti. Si potrebbe fare, chissà mai che un giorno non si faccia, un intero corso insieme a un collega di storia del diritto per giocare su questa fungibilità dei due concetti di libertà personale e di proprietà. Notate che la Magna Carta incomincia a dire nessun uomo libero La Magna Carta si riferisce non a tutti, come la nostra Costituzione, ma solo agli uomini liberi. E gli uomini liberi, guardi a caso, sono gli uomini proprietari, perché sono gli unici che hanno autonomie. Questa è un'idea che resta nel Settecento e arriva fino alla Rivoluzione francese e poi si concretizza nel voto censitario dell'Ottocento. L'idea che il vero cittadino sia il cittadino libero, cioè il cittadino che non è sottoposto a condizionamenti, per cui non può essere la donna, perché la donna è sottoposta a patria potestà o alla potestà maritale, non può essere il figlio in famiglia, perché è sottoposto all'autorità del padre, non può essere il famiglio, non può essere, cioè il famiglio vuol dire il cameriere, il domestico, eccetera, non può essere neanche il salariato, perché il salariato non è autonomo, è sotto padrone. Vedete come c'è una concezione dell'uomo libero, che è una concezione che noi abbiamo ereditato dall'antica Grecia, la cui democrazia tanto esaltata, una democrazia che si basava sulla schiavitù e che comunque è una democrazia che riguardava gli uomini liberi, cioè coloro che potevano comprare le armi e avevano perciò diritto di voto. C'è una interessante storia dei diritti. Ora, tutto questo è dimenticato, ma ci resta di sotto una certa resistenza concettuale. Per cui, per esempio, generalmente si dice che ci sono diritti che costano e diritti che non costano. L'idea di avere un catalogo di diritti civili che sono costruiti come libertà negative, cioè libertà dall'intervento dello Stato, è un'idea che ci porta a ritenere fondata questa distinzione. Fin dei conti, se io dico nessuno può arrestarmi, ho una pretesa negativa e questo mio diritto non costa allo Stato. È abbastanza intuitivo, è un po' sbagliato come vedremo, ma è molto intuitivo. Spesso le cose intuitive sono sbagliate. E se io invece dico ho Articolo 32, diritto alla salute, questo diritto è un diritto alla salute, ha delle prestazioni pubbliche, ha un servizio sanitario e questo è un diritto che costa. Se io parlo della mia libertà di espressione, per cui posso dire quello che voglio, anzi, in quanto docente sono particolarmente protetto perché l'arte e la scienza sono libere e libere nell'insegnamento, per poi raccontarvi quello che voglio, questa è una libertà negativa, costa a voi qualcosa, ma a me e allo Stato non costa la mia libertà di espressione. Mentre se invece io chiedo diritto all'istruzione, pretendo di avere un servizio pubblico che si chiama istruzione. E quello costa. Questo è abbastanza, come vedete, coerente con l'intuito. Però se andiamo a vedere le cose nella loro realtà, scopriremo che invece non stanno proprio così, perché la mia libertà personale non è protetta soltanto contro lo Stato, anche se è stata costruita così. È stata costruita come una libertà che gli individui rivendicano contro lo Stato, anzi contro il potere esecutivo, anzi contro la polizia. Nessuno può venire a casa mia a rovistare la mia biancheria sporca, se non con tutte le garanzie previste dalla Costituzione. Quello che si dimentica è che la mia libertà personale è garantita non soltanto dalla Costituzione. La Costituzione me la garantisce nei confronti dello Stato, ma io trovo la garanzia nell'ordinamento nei confronti di tutti. Non è che il poliziotto non può arrestarmi mentre il vicino di casa mi può arrestare, no? Non è che la Guardia di Finanza non può venire a casa mia ispezionare per vedere se ho pagato l'abbonamento alla televisione e invece il vicino di casa può venire a vedere se gli ho rubato le mutande oppure no, no? Chiaro. La mia protezione nei confronti degli altri si chiama codice penale. Il codice penale c'ha una serie di norme che difendono proprio il mio corpo. Nessuno mi può accoppare, mi può danneggiare, mi può torturare, mi può imprigionare, mi può sequestrare e così via. Sono tutti reati. Sono tutti reati. Per cui se il poliziotto arriva a casa mia senza il mandato del giudice, compie un reato e io trovo la copertura di quel reato in Costituzione. Ma se lo fa il mio vicino di casa, compie un reato anche lui. Anche se la Costituzione non si preoccupa di garantirmi questo, perché su questo c'è già il codice penale, è una delle prime obbligazioni dello Stato, quella di garantire la mia salvaguardia personale, così della mia salvaguardia personale come della mia proprietà. Lo Stato non mi può espropriare, se non a certe condizioni, eccetera, ma neanche il solito vicino di casa mi può portare via la cantina. Se mi porta via la cantina, io le faccio una denuncia. È un reato, per cui tutta la costruzione, diciamo, del diritto penale sta a proteggere valori fondamentali che sono gli stessi che poi la Costituzione mi protegge di fronte allo Stato, capite? Per cui è molto più complessa la questione. La mia libertà personale costa, accidenti se costa. La mia libertà personale, la mia proprietà e i miei diritti sono protetti nei confronti degli altri individui da tutto l'apparato penale, tutto l'apparato giurisdizionale, tutto l'apparato di polizia. Tutto questo serve a garantire questi miei diritti. E se poi dovessimo passare alla mia proprietà privata, allora avrei ulteriori pretese nei confronti dello Stato. Pensate alla pretesa, per esempio, di avere i vigili del fuoco. I vigili del fuoco proteggono la proprietà personale, la incolumità personale e così via. Sono dei servizi considerati, come dire, obbligatori dello Stato. E costano. E questo lo si capisce ogni qualvolta il governo si mette a fare la legge finanziaria. Ogni anno il governo fa la legge finanziaria e facendo la legge finanziaria deve decidere dove spende e dove risparmia. Allora, se taglia la spesa per la scuola pubblica, taglia un servizio sociale. Se invece taglia la spesa per i corpi di polizia, che cosa taglia? Sempre una spesa. E se taglia la spesa per i servizi della sicurezza, della protezione civile, taglia sempre un servizio, ma sono servizi che non riguardano diritti sociali. La protezione civile riguarda l'incolumità personale, i beni e così via. Di conseguenza le scelte di spesa sono scelte che sono competitive tra di loro. Ci può essere un governo che probabilmente si dirà di sinistra, che dice noi incentiveremo la spesa sociale a danno di chi? Della tassazione. Della tassazione. Tassazione è proprietà privata. Capite? Non è che sia una cosa misteriosa la tassazione. La tassazione significa prelevare la ricchezza prima che questa si trasformi in beni materiali, per cui va a colpire il mio reddito, va a colpire la mia proprietà, giusto? E di conseguenza c'è una scelta di privilegiare una prestazione su alcuni diritti, che sono i diritti sociali, rispetto alla prestazione di altri diritti, che sono quelli economici. L'altro governo, che invece si dirà di destra, dirà no, giù le mani dalle nostre tasche, abbassiamo le tasse. Per abbassare le tasse ovviamente deve tagliare delle spese e può decidere dove tagliare. Vuole tagliare le spese della difesa militare? Vuole tagliare le spese della polizia, della guardia di finanza? Vuole tagliare le spese alla giustizia? Vuole tagliare le spese della scuola? Capite? Sono tutte scelte politiche sui diritti. Sono tutte scelte politiche sui diritti. I quali, come vedete, sono sul piano della perfetta competizione. Questo non significa che non esistano diritti più importanti, diritti meno importanti. Il fatto è che questo è un problema che non si può mai risolvere in astratto e lo vedremo dopo, parlando del bilanciamento dei diritti. Ma il messaggio che voglio comunicarvi è che noi abbiamo ricevuto per eredità culturale, una strutturazione ideologica dei diritti, e questa strutturazione ideologica dei diritti spesso ci fa stracapire quello che è l'assetto reale dei diritti. Pensate solo a questo. Se io stipulo un'assicurazione privata per la sanità, lo Stato è contento, io faccio una polizza, pago i miei 2-3 mila euro all'anno e questa polizza mi garantisce una copertura ulteriore rispetto a quella del servizio sanitario, per cui se io sto male, corni cornini, e me ne vado in una bellissima clinica svizzera invece di andare in un ospedale pubblico dove probabilmente mi curano meglio. Benissimo. E lo Stato mi dice: bravo, bravo, ti do un premio. Tu la puoi detrarre dalla dichiarazione delle tasse. Perché questo? Perché si parte dalla convinzione che stiamo parlando di un diritto sociale. È un diritto che costa, per cui se io me lo vado a prendere nel privato, sgravo la spesa al pubblico. E quindi il pubblico mi dice: benissimo, io ti do un incentivo e tu quindi ti faccio detrarre il costo della polizza dalle tasse. Se io mi faccio una polizza di assicurazione contro il furto, posso mica detrarla. L'ho scoperto un giorno, riflettendo, perché sono tornato a casa, trovando il mio appartamento svaligiato, ho telefonato ai carabinieri, era una domenica, io stavo vicino al Palazzo di Giustizia, c'era una bella casa dei carabinieri, e mi hanno risposto: ah sì, scusi, però noi oggi siamo chiusi. Caspita, non avevo mai pensato che anche i carabinieri chiudessero la domenica. I ladri no. I ladri fanno full time, 0,24, c'è scritto sul capioncino del ladro. Allora, riflettendo su questo, ho pensato, se io avessi tempo, incomincerei a fare una causa su questo punto. Mi detraggo dalle tasse il valore dei beni che mi hanno rubato. Perché no? È un'obbligazione dello Stato proteggere la proprietà privata? Accidenti. Come no? È un diritto fondamentale, no? Uno dei pilastri. Allora, se io subisco un danno, perché non me lo posso detrarre dalle tasse, mentre posso detrarre dalle tasse le spese mediche? Perché questo è il portato di una concezione ideologica dei diritti. Nessuno pensa che la proprietà privata costi e che quindi io, munendomi, che so io, di porta blindata e di vigilantes che va su e giù armato con la faccia da mastino feroce, in qualche modo provvedo in via privata a svolgere una funzione che è tipicamente dello Stato, no? La funzione minima dello Stato è il guardiano notturno. Se io mi compro un guardiano notturno, lo metto fuori dalla porta, bene o male, sollevo lo Stato da un esercizio di un suo dovere. Esattamente come se io vado a curarmi in Svizzera facendo pagare l'assicurazione. È uguale, no? Da un punto di vista logico, è uguale. Eppure è trattato in maniera completamente diversa. Le spese sanitarie, quelle dell'istruzione privata, quelle dell'assistenza, la badante, eccetera, le posso detrarre. Le spese invece che riguardano la proprietà, la difesa della proprietà, la sicurezza dell'appartamento, eccetera, non le posso detrarre. Qual è la logica? È una logica puramente ideologica. Non dico che sia cattiva, dico semplicemente qua siamo in un'aula di università e qui si dovrebbe sottoporre tutti i concetti e le idee a un sano anticalcare, scrostarli. E se li scrostiamo vediamo che ci sono alcune cose sorprendenti. Ma non sono sorprendenti perché noi abbiamo una legislazione in qualche modo furbetta e furbesca, ma solo perché noi abbiamo ereditato un apparato di concetti che non sono concetti politici, sono tutti concetti abbastanza ideologici. Dopodiché noi possiamo anche dire che va bene, tutti i diritti costano, per cui alcune distinzioni di base sono distinzioni vacillanti. Quando si distinguono i diritti di prima, seconda e terza generazione, bene o male si dicono delle cose che non hanno un valore giuridico, non stiamo classificando i diritti per degli loro aspetti giuridici, li stiamo classificando per il loro tempo di emersione nella problematica sociale pubblica, per cui i diritti di prima generazione sono quelli che sono stati rivendicati per primi e poi si sono rivendicati quelli di seconda generazione e poi quelli di terza generazione. Dal punto di vista di uno che fa storia della società, questa classificazione ha un senso, però non ha un senso analitico, non ha un senso per che abbia delle conseguenze giuridiche. Anche il manuale che vi è stato somministrato classifica diritti per comodità, ma anche per un altro motivo, perché in effetti c'è un aspetto interessante in queste classificazioni. E l'aspetto è questo. Prendiamo diritti e classifichiamoli come le classifica il manuale, diritti dell'individuo, diritti, come li classifica il manuale, non mi ricordo più, ho tanto studiato questa cosa, ma non me la ricordo, scusi, consulto un attimo il suo indice. Perché non era facile trovare una denominazione che non fosse equivoca. Diritti della sfera individuale e diritti della sfera pubblica, sì sì. Ah, va bene. Sfera pubblica. Poi ci sono i diritti sociali. E poi ci sono quelli politici, ma ci turba di meno. Allora, questi diritti più o meno rispondono a qualcosa della classificazione della Costituzione, un po' sì, un po' no. Perché la classificazione della Costituzione, per esempio, parla di diritti individuali sia per quelli strettamente dell'individuo, della persona, sia per quelli che noi abbiamo classificato della sfera pubblica. Perché li abbiamo classificati così? Per via dell'interesse antagonista. Tutti questi diritti hanno un interesse antagonista come classico interesse antagonista. Pensate un po' ai diritti individuali, libertà personale, libertà di domicilio, libertà di circolazione, libertà di corrispondenza, anzi, libertà di corrispondenza, libertà di circolazione. Questi diritti sono costruiti sulla persona fisica e sono costruiti come sfere che vanno progressivamente allontanandosi dalla persona fisica. Per cui l'articolo 13 c'entra il bersaglio, perché riguarda l'habeas corpus, il 14 riguarda lo spazio dove la persona vive, il 15 è, la corrispondenza, sì? Inverto sempre, sono 40 anni che mi occupo di queste cose, sì, la corrispondenza e il 16 la circolazione, esatto. Questo è il 14, il 15 riguarda la corrispondenza, per cui siamo già fuori, e il 16 riguarda la circolazione, non so come mettere la circolazione, ma siamo già nell'individuo che esce da se stesso e va. Sono costruiti proprio così, se pensate. E già vi ho segnalato questo divertente problema, spesso non si sa dove siamo, no? Per cui se io la persona fisica so che cos'è, ne parleremo poi domani, credo, libertà personale. E la persona fisica vuol dire che nessuno, per esempio, può perquisirmi. Nessuno può mettermi le mani addosso, corpo, habeas corpus. Nessuno può mettermi le mani in tasca, molto vicino al corpo. nessuno può ispezionare il mio portafoglio, perché il mio portafoglio è corpo. E poi incomincia a allontanarsi, no? Io già raccontato questa buffa storia per cui la borsetta è corpo, ma la borsetta lasciata lì non è più corpo. E dove andate? E comincia a essere molto vicina al domicilio, di cui vedremo una definizione costituzionale, una definizione complessa. La mia lettera è un pezzo di comunicazione che si allontana, ma è una cosa che è protetta da norme molto vicine a quella del domicilio. La libertà di circolazione è la possibilità della persona di muoversi. E siamo usciti dalla stretta difesa dell'individuo. Ma in tutti questi percorsi abbiamo sempre un nemico, che è quello che ha in mente la Costituzione. Il nemico è la polizia. Per cui tutte le norme sulla libertà personale riguardano atti di polizia, l'arresto, la perquisizione, l'ispezione. Tutte le questioni che riguardano il domicilio riguardano la polizia, perquisizione, ispezione, sequestro. Tutte le cose che riguardano la corrispondenza riguardano la polizia. Per cui apertura delle lettere, violazione del segreto epistolare. E anche la circolazione riguarda la polizia. L'obbligo di risiedere, l'obbligo di starsene in una certa località, il divieto di passare in certe zone, sono tutti provvedimenti di polizia. Tutta questa parte dei diritti, questi primi diritti, questi diritti di individuo, hanno come interesse antagonista, useremo l'icona del cappello del carabiniere, il carabiniere. Dimenticavo i baffi che sono fondamentali all'arredo del carabiniere. Ok? Ma il carabiniere non è lì per cattiveria, il carabiniere è lì perché fa parte di un'organizzazione che si occupa di un interesse pubblico, cioè queste libertà incontrano nel carabiniere un soggetto che agisce, non perché si diverta, spero che i carabinieri abbiano altre cose da fare come divertimento, per esempio raccontarsi barzellette, e l'interesse che il carabiniere sta impersonando è un interesse pubblico, che è l'interesse alla sicurezza pubblica, all'attività di repressione dei crimini, all'attività processuale. Per cui quando il carabiniere mi perquisisce il corpo, sta cercando prove di reato, una bustina, queste cose qui. Quando entra in casa mia, sta cercando prove di reato. Quando blocca la mia corrispondenza, intercetta le mie telefonate, intercetta la posta elettronica, sta cercando prove di reato. È la repressione dei reati, l'interesse antagonista, la repressione dei reati che, guarda caso, fa parte della tutela dell'interesse degli altri. Giusto? Se il codice penale è lo strumento con cui lo Stato garantisce i nostri diritti fondamentali nei confronti degli individui, degli altri individui, la ricerca di prove di reato è un modo con cui lo Stato sta cercando di proteggere i diritti fondamentali degli altri. Poi si può parlare di interesse della giustizia, di interesse alla repressione dei crimini. Ma l'interesse è un interesse, come dire, degli altri individui ad trovare tutelati i loro diritti. Entra a casa mia perché sta cercando il vaso di fiori che io ho rubato al mio vicino di casa. Per cui sta difendendo la proprietà privata, sta violando la mia proprietà privata, ma per difendere la proprietà privata del mio vicino. Sta cercando il coltello insanguinato con cui io la sera giro per le strade a sgozzare le vecchiette. Perché le odio le vecchiette, ok? Allora sta cercando di proteggere un interesse che la habeas corpus delle anziane signore e sta violando la mia libertà di domicilio perché sta cercando le prove di un reato. Come dire, l'antagonismo tra questi interessi è un antagonismo evidente. Prendiamo i diritti invece della sfera pubblica. che incominciano con la circolazione, no? La circolazione è il transito, il privato che si fa, che esce di casa e va nel pubblico. E incomincia libertà di riunione, libertà di associazione, 17-18, 19 libertà di culto, 20 la stessa roba, 21 libertà di espressione. Ora, la libertà di espressione è, come dire, potrebbe essere la terza colonna di questo tempio dei diritti, perché è il terzo pilastro su cui si è creato il sistema dei diritti, è la tipica libertà pubblica, la libertà di comunicare. La libertà di espressione non è libertà di pensiero, come spesso la gente dice, perché poi la gente parla, purtroppo parla la gente avendo libertà di espressione, così come la libertà di culto è una cosa diversa dalla libertà di coscienza. Ma la Costituzione, essendo scritta da persone intelligenti, non parla di libertà di coscienza e libertà di pensiero, perché queste non sono faccende del diritto. Che cosa io sento veramente, la mia vera opinione su Dio e la trascendenza del mondo, e che cosa penso io, sono fatti miei. Il problema è come io esteriorizzo questo mio pensiero e questi miei atti di coscienza. Quello che interessa lo Stato, interessa il diritto. Che io penso una cosa, sapete quante cose penso? Molte sono sicuramente reato. Ma finché io le penso, non lo compio, sono cavolacci miei. Il problema è quando il pensiero esce e quando la mia coscienza pretende che io faccia delle pratiche magiche in giro per le strade. Allora, a quel punto io trovo dei controinteressati. I controinteressati sono tutti gli altri. È il problema che sta a cuore alla Costituzione, l'interesse antagonista, quello che muove ancora il carabiniere, è l'ordine pubblico. Uffa, sta cosa che scricchiola. Ah, bastava fare così. È l'ordine pubblico. Perché io posso pensare peste e corna di questo governo? Ne ho tutto il diritto. Io posso andare in giro per i bar dicendo sono tutti corrotti, pensano solo ai cavoli loro, sono dei mascalzoni. Benissimo. Quello che però comincia a essere una cosa diversa è che se io queste cose le dico in testa a 100.000 scalmanati e con la fiaccola in mano, dicendo fuori del palazzo del governo, questo governo è diamoci fuoco. È una cosa diversa. Ma voi scherzate, ma questi sono problemi giuridici reali, Problemi giuridici reali. La Corte Suprema americana è stata devastata da questi problemi negli anni 70, quando c'erano tutte le manifestazioni in America contro la guerra di Vietnam. Ed è lì che ha elaborato una sottile giurisprudenza che dice esattamente questo: tu sei libero di pensare come vuoi. Vuoi fare degli atti dimostrativi, vuoi mangiarti la bandiera americana, bruciare il precetto, lo puoi fare, è la libertà di espressione. Però dipende da luogo, tempo e modo. Perché se tu bruci il tuo precetto militare, quello che ti chiama le armi, o bruci la bandiera americana, lo puoi fare se stai parlando con gli amici perché è un gesto dimostrativo, lo puoi fare in una riunione perché dici basta, bisogna fare la dimostrazione, è sempre espressione del pensiero. Ma se tu lo fai alla testa di 100.000 persone con le fiaccole, quello comincia a essere azione. Capite? Smette di essere pensiero e diventa azione, è istigazione. Io posso parlare bene del suicidio, ritengo che il suicidio sia un fondamentale diritto costituzionale. Professione, faccio outing, anzi coming out. Però se io mi metto dietro a uno psicolabile e comincio a dirgli ma sai quanto è bella la vita eterna, come si sta bene, c'è una bella compagnia, la smetti di avere le scarpe strette, ma senti che freddo fa oggi, lì è tutto caldo, eccetera. E progressivamente quello si convince che è ora di smettere, si butta giù dalla finestra. Io che cosa ho fatto? Ho espresso il mio pensiero? L'ho istigato a suicidarsi, no? Sono tutti casi giurisprudenziali questi, anche se vi racconto come se fosse un varietà. Sono tutti casi giurisprudenziali, c'è un momento in cui il pensiero smette di essere un prodotto intellettuale e diventa azione. Se io vado in televisione e dico, prevedo che il titolo di Unicredit crollerà, la gente si guarda e dice, ma chi sei tu? Beh, se io sono il governatore della Banca d'Italia, comincia a essere un'altra cosa, Reato di aggiotaggio. Sono reati tutti costruiti intorno al pensiero. Sono tutti reati cosiddetti di opinione, istigazione, vilipendio, la vilipendio è una cosa diversa, l'aggiotaggio, la turbativa del mercato, eccetera. Sono tutte cose che hanno come loro struttura il pensiero, l'espressione del pensiero, ma l'espressione del pensiero che a un certo punto va a turbare l'ordine pubblico, dove l'ordine pubblico è concepito in senso materiale. Essenzialmente come sicurezze. Io voglio fare una manifestazione, voglio fare un corteo, non c'ho da chiedere autorizzazione a niente, ho da comunicare al questore 3 giorni prima che intendo fare un bel corteo che protesta contro la mancata raccolta dei cachi e faccio un corteo. Siamo in 10 deficienti, tutti con il nostro cacco in mano che ci cola e devo comunicare dove andiamo a fare il corteo. Questore mica ci può dire, ma dai, ma queste sono stupidaggini, ve lo vieto. No, perché questo è un diritto costituzionale. Può vietarmelo soltanto per comprovati motivi di sicurezza e incolumità. Per cui se io il corteo lo faccio sotto un palazzo che sta per crollare, lui mi dice no, di là non puoi passare. Ma me lo deve dire per motivi di sicurezza. Oppure io voglio fare una bella manifestazione mentre c'è un corso, la manifestazione del partito avverso, e quindi no, i due cortei muovono l'un contro l'altro armato, e questo deve intervenire. E deve intervenire probabilmente vietando uno dei due, quello che è arrivato secondo in successione di tempo nella comunicazione del corteo. Ma lo deve fare solo per quegli specifici motivi, perché è l'ordine pubblico il bene che è tutelato. È un controinteresse che è fisso per queste libertà. Va bene, facciamo una pausa.